è nata la mia figlia, la bambina. Ma la vita è un po' così, no? E quindi oggi vi voglio raccontare la storia, per iniziare una storia, la storia della nascita. Per quelli che non sanno, l'ultima volta quando è nato Ben è stato un'emergenza, no? Un parto per emergenza. E quindi questa volta la dottoressa seguiva molto bene, cioè molto strettamente, lei dice ogni giorno praticamente scambiavano i messaggi, come stai, come va, la pressione del sangue, tutto, no? E quindi siamo arrivati a mercoledì scorso, no? La bimba doveva essere nata questo martedì, ma invece mercoledì Reisha ha detto non sto bene, no? Quindi ho chiamato, ma come stai, cosa stai provando? Ha detto, solo che non sto bene, c'è cioè solo quella, no, sia quella lì, un po' così, ma era molto simile alle cose che ho sentito 2 anni fa col Ben. E quindi ho detto, cavolo, chiamo la dottoressa subito, non aspettiamo, no? E ha chiamato la dottoressa, la stessa cosa. Ma cosa? Come? Vieni subito all'ospedale. Non aspettiamo. In verità ci sono state 3 chiamate, no? Cioè 4 alla fine. Uno con me, poi uno con la dottoressa. Poi ha chiamato la dottoressa 2 altre volte, o la dottoressa ha chiamato lei 2 altre volte, e c'era un progresso di questo pensiero. Prima era, vieni per un controllo. Poi era, vieni che magari facciamo l'operazione stasera. E poi l'ultima volta, porta il bagaglio, perché probabilmente c'è l'operazione stasera. Quindi siamo arrivati all'ospedale, e sotto è una cosa incredibile fare parte di una famiglia spirituale, no? Siccome la nostra famiglia fisica non è molto vicina, adesso sono qua, ma prima no, mercoledì no, non c'era, no? È difficile questa situazione, cosa faccio? Non ce la faccio, io sono in città, lei è lì, magari deve chiamare i taxi, tutto, no? E mi dice, chissà con Ben, tutto, no? Ho chiamato subito qualche persona, ho chiamato Emily e ho detto, ah, io vado da voi subito, mi prendo pure di Ben anche la notte, non c'è problema, vai a strada, no? Poi ho chiamato Marco ha detto, sono appena tornato, sono pronto, e cioè sono già nel corso, no? Per andare da voi. È andato, passato per prendere Rachel, ha preso me direttamente dalla metro di Colonia Centro, non sono neanche tornato a casa, sono scelto da metro, poi bloccato il traffico più di un'ora, perché il traffico, a Milano è sempre così, a quell'ora lì. Ma siamo arrivati, poi c'era Christine che aspettava per stare con noi, siccome non c'è la mamma, non c'è la suocera, è incredibile, no? Questa famiglia che abbiamo in Cristo, basta che ci chiamo, no? Perché se non chiedo aiuto, nessuno lo sa. E quindi ho chiesto aiuto e Dio era lì tramite la sua famiglia spirituale ad aiutarci subito. E quindi siamo arrivati all'ospedale, hanno fatto un controllo veloce e la dottoressa è arrivata, ha fatto il controllo, ha detto mi sa che dobbiamo fare l'operazione stasera, sei d'accordo? Ho guardato lei, cioè io sono d'accordissimo, lei c'era con il deciso, sì, ok, sì, non ero pronto, però sì, ce la facciamo, no? E quindi tutto bene, la pressione di sangue si è alzata un pochino, cioè 145 su 95, qualcosa così, e quindi c'è i primi segni della cosa che è successa l'altra volta, per quello l'abbiamo fatto. Poi dopo questi controlli eravamo nella stalla per preparare per l'operazione, no? E a quel momento ci è venuto un'ansia tremenda, soprattutto per Rachel praticamente tremava, cioè non praticamente tremava così per ansia, per paura, no? Cioè non è facile questa cosa, no? Magari non avevo pensato, ha detto, ma io pensavo che avevo almeno un'altra settimana per preparare il mio cuore e la mia anima per questa operazione, invece è arrivato un po' presto. no? Poi siamo andati nella sala operatoria, abbiamo detto no, tu fermi lì, stai lì, noi andiamo, poi ci siamo dopo, un po' così, no? Ho pregato 10-15 minuti, mi hanno chiamato, sono entrato nella sala e poi subito, praticamente subito, mi hanno chiamato meno di 50 minuti da quando siamo arrivati all'ospedale, è nata la nostra bimba. Ho visto, anche se non dovevo vedere, ho visto in un angolo tra le bracci e la cosa che hanno messo per toccare la visione, perché per me è un'operazione, quindi ho visto, cioè, la bimba che è partita del grembo. Magari non devo andare proprio in Italia, però è stato bellissimo questa cosa, è una storia. Come ci sentiamo adesso? Dopo aver, cioè, è come se lì, no? Una storia ci attrae, e io faccio fatica purtroppo a raccontare storie in inglese ma anche in italiano, quindi i miei amici sono bravissimi, loro sono bravissimi a raccontare storie, è la mia ambizione, no? Migliorare in questa cosa. Ho fatto qualche passo avanti in inglese, poi mi sono trasferito in Italia dove è ancora più difficile raccontare storie. Marco lo sa perché mi dice ogni volta: per il tuo messaggio devi prepararti bene. Io sono preparato, ma cioè, faccio fatica, non so per raccontare storie, ma storie sono bellissime, storie in un modo che le statistiche non lo fanno, le statistiche sono importanti, però alla fine una storia ha un impatto molto più profondo di solito di una statistica. Se io metto sullo schermo, per esempio, Aurora Colby è nata a quest'ora, a questo tempo, a questa lunghezza, siamo felici. Se invece metto una foto, ci sentiamo molto di più, no? Se invece metto un video, cioè ancora più bello, no? E un video accompagnato dalla storia, adesso cioè, ci siamo, sentiamo questa cosa, la storia è molto importante. Ma non solo le storie di altre persone, ma anche noi dobbiamo vivere una storia. E adesso inizio col messaggio col titolo "Vivi la tua storia di fede". Vivi la tua storia di fede. In Ebrei 11, leggeremo da Ebrei 11, no? Ho iniziato questo messaggio in verità al ritiro, solo che il mio tempo è stato privato tantissimo, ho fatto un messaggio in 15-17 minuti, quindi cioè, riprendo questa scrittura perché ho fatto meno della metà del messaggio che avevo per quel giorno lì. Ma vi faccio questa domanda: perché ci piacciono film, romanzi, serie televisive? Perché ci piacciono? Perché li guardiamo? È una domanda vera, cioè qualcuno può rispondere. Perché guardiamo queste cose? Perché leggiamo libri? Perché lo facciamo? Siamo tutti figli?
Perché alla fine sono felici e contenti.
Perché alla fine sono sempre contenti e felici, ok? La maggior parte sì, altri no.
Queste volte raccontano
una storia interessante, quindi una storia è interessante, magari c'è qualcosa ancora più profondo. Perché leggiamo storie? Perché ci interessano, non solo la nostra storia, però
a volte sono storie che magari noi vogliamo essere protagonisti in quella situazione.
Ci porta ad un altro mondo che noi ci possiamo immaginare, almeno nella nostra mente. Io sono il protagonista di queste storie, dai.
Sono delle storie che hanno un inizio,
che c'è un inizio ma poi c'è una fine.
C'è un inizio, c'è la storia, poi sappiamo la fine.
Poi sappiamo la fine, e quindi di scoprire una fine, una cosa così. Ho visto un'altra mano,
magari lì a volte ci può aiutare a capire anche meglio chi siamo e come possiamo capire meglio su di noi.
Molto interessante. Magari leggiamo storie non solo per divertirci, ma anche per migliorarci in un certo modo. Salve, l'ultimo.
Stavo cercando la speranza, perché vedendo la storia degli altri si può dare speranza che magari qualcosa nella nostra vita funziona.
Ah, no.
La speranza che può succedere.
Sì, giusto. In Ebrei 11 ci sono due parole che sono scritte ancora Quali sono? Per fede. Per fede. Ancora questa frase. Per fede. E poi dice la cosa. Per fede dice l'altra storia. Invece ci sono 19 volte in un capitolo solo, no? 19 volte c'è questa frase, per fede, nella versione italiana, no? In versetto 3, ci siamo già, in versetto 3 dice, per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio, versetto 4, per fede è bene avere, offrì a Dio un sacrificio più eccellente. 5. Per fede Enoch fu rapito perché non le desse la morte. Per fede Noè preparò un'arca. Per fede Abramo ubbidì e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa, sempre Abramo. E 11. Per fede Sara ricevette forza di concepire. Anche c'è un fatto riassunto in 30 secondi. Ma subito la nostra mente va a quale storia, va a quell'altra storia. Per me una storia mi porta in un altro mondo, dove non sono più limitato della mia persona, della mia mente, ma posso immaginare qualcos'altro, no? E posso andare oltre la mia vita che ho adesso. E io credo, quale sia la ragione per cui Dio ci ha così tante storie nelle Bibbie, perché ci ispirano, ci guidano, ci istruiscono. Talvolta magari anche c'è quest'altro senso, che leggo una storia e mi sento molto sfidato dal personaggio e io voglio imitare il carattere di quella persona. In tutto questo Dio è così saggio, ci dà queste storie per ispirarci, per istruirci, no? In Ebrei 11, ma tutta la Bibbia racconta le storie di persone che hanno vissuto per fede. E quella lì è la differenza tra le storie che troviamo nella Bibbia e quelle che troviamo altrove, no? Cioè, ci sono tante belle storie nel mondo, ma la storia più bella, secondo me, è la storia della Bibbia, è la storia di Dio. Perché è Lui che ha creato tutto, è Lui che è il più bello che ci sia. E quindi la sua storia è quella da cui vogliamo imparare, no? Che vogliamo la sua istruzione e ispirazione. Io mi meraviglio delle storie, Sansone, Davide, Samuele, queste da piccolo ricordo sempre queste storie. Magari i bambini sono a parco adesso, ma di solito fanno un'attività, ma fanno anche storie della Bibbia. E non è per nulla che lo fanno, ha un impatto sulla vita. Cioè, ancora oggi sono diverso per le storie che mi hanno insegnato, alla Chiesa, alla funzione della Chiesa, no? E io adesso magari non è il momento giusto, perché sono con i bambini adesso, ma ringrazio tantissimo quelli che stanno con i bambini. Non è per nulla, no? Ha un impatto. E avrà un impatto, porterà tanti frutti nelle anime dei bambini, ma anche le anime che i bambini porteranno nel futuro. È tutto il piano di Dio, visto? Quindi ringrazio tanto quelli che sono con i bambini. Ma io mi meraviglio di queste storie. E oggi io voglio che noi ci concentriamo sulle storie che troviamo in Ebrei 11. Sono tre storie, perché ci sono 19 volte per fede, tutto questo, no? Ma una domanda prima. Se qualcuno scrivesse la storia della vostra vita, della tua vita personale, quale sarebbe la vostra per fede? No? Sarebbero inclusi queste due parole, per fede? Qual è la condizione di carattere della nostra vita che stiamo vivendo adesso? In altre parole, se qualcuno scrivesse la storia della vostra vita, quale sarebbe la vostra per fede? Qui vediamo, per fede Abele offrì, per fede Enoch fu rapito, per fede Noè preparò un'arca, no? Qual è la domanda? Poi torniamo a questa domanda alla fine, no? Ma io voglio voglio concentrarmi su tre storie in questo capitolo. Il versetto 17, iniziamo lì, e questa storia è un esempio di una storia di sacrificio. Prima della funzione ho chiesto a Gian Piero e a Davide, ma voi sapete una storia di sacrificio, no, bello, vi posso mettere magari un'immagine, non si è tutto, no? C'è il re leone, ci sono sempre le storie di Disney che tutti conoscono, no? Poi Davide mi voleva fare una storia italiana che non conoscevo, un'altra storia, no? Così. Ma c'è qualcosa, una storia di sacrificio, che cos'è? Una storia quando una persona dà dalla sua vita per un'altra, oppure si sacrifica per un motivo, per una ragione che è più grande di lui, di se stesso. E nel caso della Bibbia ci sono tanti esempi. L'esempio più bello è quello di Gesù, quello del Padre Dio che sacrifica il suo figlio e il figlio che si è sacrificato la sua vita per noi. Ma c'è anche questa storia in 17, versetto 17, dice, la Bibbia dice: per vedere Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è Isacco che ti sarà dato una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e ebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Ci fermiamo qua. Questa è una cosa incredibile, cioè ha un significato molto particolare per me in questi giorni, no? Perché io posso immaginare una situazione quando, cioè, abbiamo appena ricevuto questo dono di Dio, questa aurora, e se Dio mi chiede aurora, la sua vita, ma mi sentirei, cioè, non ce la faccio, non so se riesco. Sì, Dio, te però, da un'altra parte, questo è troppo, non ho capito il tuo piano, perché mi dai questa cosa per toglierlo? Ma magari ancora più difficile per Abramo, che era vecchio, non aveva speranza di ricevere anche altri figli, no? E è stato il figlio promesso, da quale deve essere una discendenza grande. E poi Dio chiede questo figlio, per quale motivo? Non sappiamo, magari per metterlo alla prova, magari per aumentare la sua fede, la fede di Abramo tramite questa richiesta, non sappiamo. Ma noi, non siamo noi che dobbiamo, cioè, capire tutti i motivi di Dio, ma invece Dio ci chiede la fiducia, sì. Ci chiede la nostra fede. Anche e magari ancora più importantemente, quando non capiamo il motivo perché. Sì. E quindi Abramo ha chiesto il figlio. E qual era il ragionamento di Abramo? Ma se Dio ha sempre un piano, e se Dio mi chiede questo figlio, può anche risuscitarlo dopo, e quindi quello che Dio mi dà io sono disposto a ridare a Lui. Qual è il suo ragionamento? E in questo ha dimostrato la sua fede. Non era solo una fede dentro, che è molto bello avere questa fede, una cosa così, no? Ma invece era una fede molto più profonda, molto più importante, no? E devo chiedere a Mark. Mi spiace, piccola interruzione. No, Abramo ha dimostrato la sua fede, il suo per fede. Noi possiamo, magari pensiamo al fatto che lui ha lasciato la sua terra, è andato in un'altra terra. E infatti ho parlato di quello l'altra volta che ho parlato su questa scrittura, no? Ma in questo caso sto parlando di sacrificio. E in questo senso Dio ha chiesto, da lui ha chiesto questo sacrificio, di sacrificare il suo figlio. e il suo ragionamento dimostra la sua fede, e alla fine era disposto a dare anche la vita del suo figlio. Tanti magari ci domandiamo, ma perché questo è cattivo, questo no, ma alla fine vediamo cosa è successo. E Dio ha benedetto Abramo tantissimo, molto più che poteva immaginare. Abramo ha ricevuto questa benedizione, questa ricompensa, nel goccio di cioccolato, questa ricompensa. Per quale motivo? Perché lui ha messo in pratica la sua fede in questo modo, no? L'altra sera siamo stati qua in questa sala, no? E abbiamo, cioè, secondo me abbiamo preso un bel momento insieme, c'era, cioè, invece di fare i nostri soliti incontri infrasettimanali, abbiamo fatto un tipo discorso, ho fatto il mio amico Joseph, avevamo organizzato questo discorso su, non sulla fede in scienza, magari un pochino, ma sulla fede in un'età di dubbio. È basato molto sulla risurrezione, infatti era tutto sulla risurrezione di Gesù, come il fondamento della nostra fede, no? E Joseph ha parlato con parole molto persuasive che la risurrezione è il motivo per cui possiamo credere anche adesso, che possiamo stare fermi nelle difficoltà, che possiamo avere fiducia in Dio anche quando non capiamo, anche magari ci sembra che ci sentiamo, che ci chiede troppo, ma Dio, questo è troppo, questa prova è troppo, non ce la faccio, no? Ma la risurrezione è la speranza per noi cristiani, e era anche la speranza, mi sorprende un pochino, ma era anche la speranza per Abramo, anche se non avevo mai visto un uomo risorto, avevo fiducia che Dio fosse capace di farlo. E Dio è buono, quindi ce la fa, ce la farà per me, anche senza mai visto un uomo risorto. Noi cristiani invece abbiamo questa, cioè, abbiamo questa occasione, questa opportunità, cioè questa benedizione di vivere dopo la vita di Cristo. E quindi noi sappiamo bene, basati sui tre fatti che avevo accennato e elencato Joseph, che Gesù è morto sulla croce, che i discepoli hanno visto Gesù risorto dalla morte, e poi anche Paolo, un nemico della fede cristiana, si è convertito quando ha visto Gesù con i suoi occhi. E non c'è un altro ragionamento, non c'è un altro motivo per cui una persona, lui ha messo una foto della Papa, ok, ha senso che la Papa magari vede Gesù, ma uno musulmano, un terrorista che dice un giorno invece di un video di ma io farò questo nel nome di quel Dio, no, invece un video così, per me era un'immagine molto forte. C'è Osama Bin Laden o qualcun altro che dice ma mi converto alla fede cristiana perché io ho visto Gesù risorto, no? Per noi cristiani la nostra fede deve essere salva come quella di Abramo. Ma cosa vuol dire per noi in pratica avere questa fede salda? Vuol dire che quando Dio ci chiede qualcosa siamo disposti a dare, siamo disposti a sacrificare per Lui, perché sappiamo che Lui ha il nostro bene, cioè la sua intenzione è sempre buona. E quindi non è mai troppo quello che Dio ci chiede. Cosa ci chiede Dio? Alex ha parlato, cioè, molto francamente e molto, non viene la parola, vulnerabilmente della sua vita, no? E portare la croce di Gesù, non c'è un altro sacrificio più grande. Ci chiede la stessa cosa Dio, ci chiede la stessa cosa il nostro Signore, di portare la nostra vita ogni giorno. E quindi se scriviamo la nostra storia, qual è il nostro sacrificio che facciamo per Dio, che diamo a Dio, che siamo disposti a dare, perché sappiamo che Dio è buono e ci darà la ricompensa. c'è troppo tempo che ci possa chiedere, c'è troppi soldi che ci possa chiedere, c'è troppa, ma anche la nostra vita. Se Dio ci chiede la nostra vita, siamo disposti a dare. Fortunatamente, quando io esco dalla sala, io non temo per la mia vita, perché non succede spesso in Italia che qualcuno chiede, ma se ti professi cristiano, ho sentito il tuo messaggio dal pulpito, da fuori la finestra, e ti ammazzo se non prendi Cristo adesso, o qualcosa così. Non succede quasi mai. Ma ho sentito un'altra storia, questo è un messaggio pieno di storie. Ho sentito questa storia qualche anno fa di un discepolo che guidava, che aiutava in diverse chiese del Medio Oriente, no? E lui una volta voleva portare la chiesa lì, erano due o tre chiese in casa, ma anche nascoste, uno non conosceva l'altro perché era troppo pericoloso così. Quindi 10-12 discepoli che incontravano in una sala, incontravano un'altra sala, voleva portare una Bibbia o due Bibbie in questa chiesa, perché tra di loro avevano solo una, ne avevano solo una. E quindi loro hanno diviso, avevano diviso tutti i libri della Bibbia, e ogni incontro della chiesa scambiavano i libri. Oh, ho letto Giovanni, ti do Giovanni, ti dai Luca, così, no? E quindi volevo portare queste Bibbie, e infatti ha messo le due Bibbie nella sua valigia, è arrivato e ha pregato Dio che non, ti prego che non controllino la mia valigia, perché se per caso trovano le Bibbie lì, possono mettermi in prigione e non so quando esco. 10-20 anni, anche la morte per queste cose e nel paese in cui era. Poi ha raccontato un'altra storia, sempre in questa zona, Medio Oriente, quando c'era una coinquilino, che c'era un uomo che gli stava dicendo, ma leggeva la sua Bibbia, ma leggeva per notte, di notte, perché, come Nicodemo, non voleva essere scoperto dagli altri, in questo caso il suo coinquilino. Quindi lui faceva finta di dormire. E poi, quando ero sicuro che l'altro non si sveglio, non fosse sveglio, apriva la Bibbia e leggeva ogni giorno, ogni notte la sua Bibbia. Ma la cosa incredibile è che dopo un po' di tempo aveva scoperto che anche il suo coinquilino stava facendo la stessa cosa, perché faceva parte di un'altra chiesa in casa nella zona lì. E quindi alla fine hanno scoperto che sono stati i fratelli in Cristo, di nascosto, nella stessa camera. Ci sono storie incredibili come questi qua, ma solo per quelli che vivono per fede. Se non viviamo per fede, se non siamo disposti a sacrificare fino alla nostra vita, non abbiamo una storia come questi personaggi, no? Quindi la domanda per noi sul sacrificio è questo: quanto sono disposto a sacrificare per il mio Dio, per Gesù? Quella è la domanda. Adesso andiamo al secondo punto. Ci sarebbe una storia di coraggio, non di Corrado, che non c'è, ma una storia di coraggio. Dice in versetto 23: per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché videro che il bambino era bello e non ebbero paura dell'egito della terra. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve che il piacere del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. coraggio, io vedo coraggio in, cioè, in tre persone alla fine, no? Per primi genitori. Io ho già parlato di Aurora, ma queste cose mi sembrano incredibile. Se ci, se ci fosse l'imperatore di questo paese dove mi chiedesse la vita del, del bimbo, di Ben, Benjamin, no? In questo esempio. Cosa faccio? Cosa devo fare, no? E lui, loro, cioè io posso vedere queste immagini, magari noi abbiamo visto il film che racconta questa storia, no? Ma c'è la mamma di Mosè che lo mette in una, come si chiama, una, lo scritto, una cestina, no? un cesto, lo mette in un cesto e lo mette in acqua, nel fiume, e spera che arrivi a una persona che può aiutarlo per salvare la vita. Ma Dio è sempre buono, anche quando non capiamo. 500 anni sono stati in schiavitù, gli israeliti, no? E in una situazione così è facile perdere speranza e non essere coraggiosi. Ma invece la mamma era molto coraggiosa, non voleva, cioè ovviamente, ammazzare o permettere il suo figlio di essere ammazzato, e quindi l'ha tenuto nascosto, poi l'ha messo nel fiume, nelle acque, no? Poi Mosè, quando è cresciuto, è un grande esempio di coraggio, magari non all'inizio, magari ricordiamo quando Dio parla per la prima volta a lui. Lui era molto, cioè, molto timido, non volevano dare, ma alla fine è andato al Faraone circa 10 volte per chiedere, cioè, per chiedere a lui che il popolo fosse liberato. Per quello, no? È andato 10 volte. Io adesso ricordo la mia moglie prima del parto, no? prima dell'operazione, che tremava così, avevo paura per la cosa che è successa l'ultima volta, fare un'altra operazione, ha problemi con i puntaggi e doveva avere un puntaggio alla schiena molto grande, molto lungo, no? Aveva, cioè, una paura tremenda. Anche Cristina ha visto mia moglie in questa condizione, no? Non c'era altro da fare che pregare. E quindi abbiamo iniziato a pregare. Io ho pregato per primo, fatto le mie parole, quello che ho offerto. Poi la cosa che mi ha toccato era la preghiera di Rachel, che dice che sia fatta la tua volontà e non la mia. E poi ha smesso a tremare a quel punto dopo la preghiera e era pronto per andare, no? Coraggio non è la mancanza di paura, ma è superare e andare oltre la paura. Tutti noi abbiamo le paure, no? Abbiamo paura in situazione, l'altra situazione, ma andare oltre la paura e vivere per fede, quella è la domanda. Ma se scrivesse la nostra storia, sarebbe per paura o per fede? Per paura ha fatto quello, è andato lì, ha fatto quello, o per fede? Magari faccio un esempio ancora più pratico. Per fede, Cane è andato sul capo per chiedere la domenica libera, che possa essere presente alla funzione, oppure per paura non l'aveva fatto, ha lavorato sempre in domenica, ha perso tutte le funzioni e non è stato presente. Cioè, non sto dicendo che qualcuno non può essere un discepolo, ma sto dicendo che dov'è la nostra fede in questi casi? Per fede ha preso un lavoro che dà un stipendio un po', cioè un po' di meno, che possa avere l'opportunità di servire e essere con i fratelli o servire Dio in diversi modi, oppure per paura ha accettato l'offerta di un'altra azienda e era troppo impegnata a fare nulla per Dio. Questi sono esempi più pratici, non voglio dare la colpa a nessuno, ma dobbiamo pensare, cioè ragionare, essere onesti l'uno con l'altro, no? Sono tentato sempre di non dire neanche una parola della mia professione o cosa faccio, oppure parlare in modo svago, ma chi sono io? Non sono discepolo di Gesù? E quindi no, devo parlare apertamente della mia fede, ovunque vado, quella è quello che mi chiede Cristo, no? Coraggio, la vita ci vuole coraggio, no? La vita spirituale ancora di più, per fede possiamo andare oltre dove siamo adesso, ma solo per fede, non per paura. Voglio chiudere con l'ultimo punto, una storia di azione, no? Quando pensiamo a una storia di azione, io penso ad Avengers o Black Panther o questi film qua, no? Che ci sono questi clamorosi rumori, queste scene di macchine, poi aereo, poi quello Iron Man che fa tutto, no? C'è questo qua, anche se Marco assomiglia tanto a Iron Man, lui è il nostro Iron Man, oppure un altro, cioè qualcun altro che assomiglia di più. Questi film, perché non li guardiamo? Magari tutti noi non li guardiamo, ma i maschi magari li guardiamo un po' di più. Ma questi film sono bellissimi, mi piacciono un sacco, ma perché? Perché c'è azione, c'è qualcosa che succede. Quando vedo un film, per esempio, se lascio la scelta a me, c'è sempre una romanza, una commedia, qualcosa, e vabbè, cioè io sono lì per accompagnarla, ma alla fine io voglio azione della mia vita, salviamo il mondo, no? C'è quello che io voglio fare. Quindi io scelgo sempre quella cosa. Tutti noi abbiamo gusti diversi, però questo è il mio gusto. Ma ci sono anche storie di azione nella Bibbia. E uno e si trova qua, in 29. Per fede attraversarono il Mar Rosso su terra asciutta, mentre gli egiziani che tentarono di fare la stessa cosa furono inghiottiti. Per fede caddero la mura di Gerico, dopo che gli israeliti gli ebbero girato attorno per 7 giorni. Ci fermiamo lì. Non sembra della stessa Bibbia delle storie di Gesù, no? Ma sono storie di azione, cose che sono successe nella vita reale, e possiamo, cioè, l'archeologia, cioè tante altre cose che possiamo fare, a cui possiamo fare riferimento, ma alla fine queste cose sono successe perché c'erano popoli, c'erano comunità che viveva per fede e Dio ha fatto un miracolo per loro, no? Ha salvato gli israeliti di una morte certa. Ma pensate per noi, per noi, no? No? Noi siamo il popolo di Dio, siamo arrivati lì al Mar Rosso e tutto bloccato. Poi arriva l'esercito degli egiziani, del faraone. Siamo morti, no? Non siamo preparati per guerra, non siamo neanche guerrieri, ci sono le donne, i bambini, cosa facciamo? Siamo morti, no? Ma Dio fa un miracolo a quel punto, divide il Mar Rosso, che possono, e poi cade, tutti gli egiziani sono stati inghiottiti. Qual è, no? Magari sembra una storiella dell'insieme dei bambini, ma per me dimostra che la vita vissuta per fede non è noiosa, non è banale, non cadiamo nella mediocrità, che invece c'è l'azione, c'è sempre un passo avanti, che ci vuole coraggio, che ci vuole sacrificio, ma c'è sempre azione, no? Immaginiamo per l'altro, per fede Mosè è rimasto nel suo paese comodo, e io vi avete detto tanto perché hai pregato tanto. Una bella storia, ma non è una storia di Ebrei 11. Invece quelli che vivono per fede hanno una vita che la fede non si ferma in teoria, ma invece va oltre la teoria e manifesta nella vita di ogni giorno. È quello che voglio dire, no? E se non vediamo le occasioni di vivere per fede, se non vediamo le circostanze in cui possiamo andare oltre la nostra paura o che possiamo fare qualcosa per Dio, dobbiamo parlare, cioè, un pochino, no? Tra di noi. Perché in verità non c'è un limite per quello che possiamo fare per Dio. Non è il secondo John o i dirigenti della Chiesa, la Chiesa di Milano o l'Aesio, cioè non secondo il Papa, non è quello. Ognuno di noi ha l'occasione di servire il nostro Dio e il nostro Salvatore, il nostro Gesù, ogni giorno della nostra vita. E quindi non c'è un limite. Non c'è, magari ci sentiamo un po' bloccati, vado in chiesa, prego, leggo la Bibbia, provo, ma quella lì è la vita spirituale. Ma la vita di Gesù non era così, andava in chiesa, no, la sua vita era fare, era guarire, era aiutare altre persone, era insegnare e predicare il Vangelo, tutta la sua vita. Era la luce di Dio, no? Dice la Bibbia. E quindi la domanda per noi è: quanto azione c'è nella nostra storia per fede, che viviamo per fede? Quanto azione vediamo? Ci sono solo le scene quando siamo in chiesa e c'è un bel momento di condivisione? Oppure quando usciamo dalla sala, mettiamo in pratica le cose che abbiamo insegnato, le cose che abbiamo professato dal pulpito, ma anche c'è tra di noi, e mettiamo in pratica al lavoro, a casa? Succede troppo spesso che arriviamo a casa e non perdoniamo gli altri, non stiamo provando a invitare i nostri vicini di casa a cena da noi, che possiamo invitarli alla funzione. Anch'io mi sono reso conto che sto facendo questa campagna di andare a predicare il Vangelo, ma non avevo mai accennato la mia fede in termini reali al fiorista che lavora, che ha 10 passi da casa mia ogni giorno, che passo, lo saluto e non ho mai detto, cioè, non tanto, no? E quindi ho parlato con lui e adesso abbiamo un buon rapporto. A lui piace tanto Ben, e quindi con Ben io posso condividere la mia fede, meglio così magari. Anche lei ci sta provando, ma adesso sono molto aperto e ho detto sì, io voglio venire, cioè io ci sono volontariamente, vediamo se viene o non viene, ma adesso sto parlando praticamente ogni giorno con lui della mia fede, della mia vita, di come sono un cristiano, un discepolo di Gesù, che è una cosa molto strana per lui, ma molto aperto a parlare. Quello è azione, no? Di fare qualcosa. Cosa facciamo nella nostra vita quotidiana per il Signore, per la nostra Gesù? Nessuna storia finisce con credere o pregare, ma finisce sempre con azione, no? E per concludere, io voglio riprendere la domanda che ho fatto all'inizio di questo messaggio, no? Se qualcuno scrivesse la storia della nostra vita, quale sarebbe la nostra per fede? Individualmente, ma anche collettivamente, qual è la nostra per fede? No? Adesso magari possiamo riempire lo spazio, no? Per fede questa settimana, per fede io farò questo, per la settimana prossima, per fede. dice ho fatto quello, poi la settimana prossima, ok, questa settimana andrò ancora oltre e per fede faccio questo, per fede chiedi il giorno libero per andare al ritiro, per fede parlo con la maestra a scuola di magari vuole venire al discorso che fa. È stato bellissimo vedere così tanti ospiti l'altra sera, ma succede solo quando apriamo la bocca, quando viviamo per fede, mettiamo in pratica la nostra fede. Ci sono tante belle storie, ma è adesso è ora di scrivere la nostra storia per fede. Bello vedere, bello leggere, ma è ora di scrivere la nostra storia per fede. Amen.